minuto dopo le 20, buonasera, ciao a tutte e a tutti, da Mattia Guastafiero. E allora, avete sentito la notizia di cui ci occupiamo oggi, una di quelle che non capita tanto spesso, ce l'ha data Giorgia Meloni stessa questo pomeriggio. Lei, Nordio, Piantedosi e Mantovano sono indagati per il caso Al-Masri, cioè mezzo governo che ha ricevuto oggi un avviso di garanzia per aver rimandato a casa il torturatore libico ricercato dalla Corte Penale Internazionale. E ci occupiamo ovviamente di questo stasera all'orizzonte delle 20. Benvenuti a tutti.
Dunque, la notizia di oggi è questa. Il procuratore della Repubblica Francesco Lovoi, lo stesso del, diciamolo, fallimentare processo a Matteo Salvini per sequestro di persona, mi ha appena inviato un avviso di garanzia per i reati di favoreggiamento e peculato in relazione alla vicenda del rimpatrio del cittadino libico Al-Masri. Avviso di garanzia che è stato inviato anche ai ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e al sottosegretario Alfredo Mantovano, presumo a seguito di una denuncia che è stata presentata dall'avvocato Luigi Ligotti, ex politico di sinistra, molto vicino a Romano Prodi, conosciuto per aver difeso pentiti del calibro di Buscetta, Brusca e altri mafiosi. Ora i fatti, ne abbiamo parlato in questi giorni, sono abbastanza noti. La Corte Penale Internazionale, dopo mesi di riflessione, emette un mandato di arresto internazionale nei confronti del capo della Polizia Giudiziaria di Tripoli. Curiosamente la Corte lo fa proprio quando questa persona stava per entrare sul territorio italiano dopo che aveva serenamente soggiornato per circa 12 giorni in altri 3 stati europei. La richiesta di arresto della Procura della Corte Penale Internazionale non è stata trasmessa al Ministero Italiano della Giustizia, come invece è previsto dalla legge, e per questo la Corte d'Appello di Roma decide di non procedere alla sua convalida. A questo punto, con questo soggetto libero sul territorio italiano, piuttosto che lasciarlo libero, noi decidiamo di espellerlo e rimpatriarlo immediatamente per ragioni di sicurezza con un volo apposito, come accade in altri casi analoghi. Questa è la ragione per la quale la Procura di Roma oggi indaga me, il sottosegretario Mantovano e 2 ministri. Allora, io penso che valga oggi quello che valeva ieri. Non sono ricattabile, non mi faccio intimidire. È possibile che per questo sia, diciamo così, invisa a chi non vuole che l'Italia cambi e diventi migliore, ma anche e soprattutto per questo intendo andare avanti per la mia strada, a difesa degli italiani, soprattutto quando è in gioco la sicurezza della nazione, a testa alta e senza paura.
A testa alta e senza paura, così dice Meloni, che lo avete sentito in questo video in cui ha annunciato a tutti l'avviso di garanzia, attacca i giudici che si mettono contro di lei, attacca la Corte Penale Internazionale che a suo dire avrebbe spiccato il mandato d'arresto proprio nel momento in cui Al-Masri è arrivato in Italia e non prima. Mezzo governo dunque è indagato per favoreggiamento e peculato per effetto di una denuncia dell'avvocato Luigi Ligotti, avvocato che la stessa Meloni attacca in questo video e che noi avevamo sentito qualche giorno fa. Questa sera lo riavremo in onda. Tra poco, appena riusciremo a metterci in contatto con lui, saluto però il nostro primo ospite di questa sera all'orizzonte delle 20, è Matteo Mauri, deputato del PD, responsabile sicurezza della segreteria del Partito Democratico. Benvenuto Mauri.
Grazie, buonasera a lei e a tutti i nostri ascoltatori.
Anche lei avrebbe voluto ascoltare prima Ligotti e Mauri, ma in questo momento non riusciamo a metterci in contatto con lui perché aveva degli impegni, era in viaggio proprio quando è arrivata questa notizia. Anche lui è rimasto sorpreso, ma ce lo avremo sicuramente nel corso della serata, almeno confidiamo in questo. Mauri, un primo commento alle parole di Meloni, questa notizia. Meloni rivendica sostanzialmente che è stata una scelta politica, questo è quello che sembra di capire.
Ma, a me sembra soprattutto che la Presidente Meloni cerchi in qualche modo di mettere sotto accusa ancora una volta 2 istituzioni e contemporaneamente facendo del vittimismo, perché voi avete giustamente sottolineato il fatto che mette in dubbio la buona fede della Corte Penale Internazionale, perché quel riferimento che fa alla tempistica della richiesta di arresto lascia intuire il fatto che ci fosse in qualche modo un disegno da parte della Corte Penale per bloccare Al-Masri in Italia e in altri paesi, e a me sembra una cosa sinceramente assurda, innanzitutto perché non ci sarebbe nessun motivo per farlo, e due perché nel momento in cui il soggetto ha girato in diversi paesi europei, prima o poi il mandato di cattura avrebbe raggiunto in uno di questi paesi, e di conseguenza qualunque di questi paesi avrebbe potuto attaccare la Corte Penale, per cui questo mi sembra un dato anche molto preoccupante, perché non è da tutti i giorni che ci sia un attacco di questo genere da parte della Presidente di uno Stato, per di più importante come l'Italia, contro la Corte. E poi c'è, mi sembra, il tentativo da parte sua di intimidire ancora una volta la magistratura e qualche magistrato in particolare. Perché da un lato lei dice non mi faccio intimidire, invece mi sembra che lo sport che lei mette in campo sia esattamente il contrario, cioè quello di provare lei a intimidire altri.
Sembra questo. Comunque non soltanto i magistrati italiani, anche i magistrati internazionali farebbero parte di questa strategia che Meloni evoca di un ricatto nei suoi confronti, di un tentativo di farla cadere, qualcosa che lei continua a ripetere da tempo. Adesso ha messo anche bene a fuoco quelli che sono i suoi avversari a suo dire, ma è tutta propaganda in questo caso.
Ma assolutamente sì, e poi ci ha insegnato, diciamo così, in questi anni ormai che lei è campionessa di vittimismo, no? Anzi, direi nel suo caso è più tanti nemici tanto onore, perché mi sembra questo il motto della Guidi.
Tra l'altro adesso arriva la notizia che Piantedoso e Nordio, che domani dovevano informare il Parlamento in merito a questo caso, non lo faranno più. È saltata l'informativa perché, secondo fonti vicine al governo, entrambi i due ministri avrebbero bisogno di leggere le carte per studiare appunto i motivi per cui adesso sono indagati. Mauri, noi l'abbiamo invitata questa sera anche perché lei è stato tra i primi, insomma, a sottolineare un fatto curioso, chiamiamolo così, però che è molto indicativo di tutta questa vicenda. Cioè, contestualmente all'arresto di Al-Masri in Italia sono aumentate di molto le partenze dalla Libia, e l'abbiamo visto proprio in questo fine settimana, più di 1500 sbarchi sulle coste italiane. È un caso, secondo lei?
Ma guarda, ovviamente la dimostrazione empirica non può averla nessuno, ma il fatto che nei giorni immediatamente seguenti alla richiesta di arresto siano aumentati in maniera molto consistente e anomala per l'andamento che c'era stato negli ultimi mesi, gli arrivi, e che questi si siano praticamente esauriti il giorno in cui è stato rilasciato, qualche dubbio ce lo fa venire. Poi è anche vero che questi arrivi sono ricominciati qualche giorno dopo, però sappiamo bene che queste sono trattative che si fanno sotto banco, evidentemente, e in cui il manico del coltello è dalla parte dei libici, perché fatemelo dire così, se non fosse così, cioè se in qualche modo il governo italiano non fosse sotto ricatto dell'autorità libica, noi come paese non avremmo mai e poi mai rimpatriato una figura come quella di un ipotizzato criminale che ha compiuto dei crimini contro l'umanità. Non avremmo mai rimandato, per di più con un aereo dei servizi segreti, per cui a costo della collettività, in Libia. Cioè, se c'è una persona che è pericolosa, allora la consegni alla Corte Penale Internazionale. Dire, come ha fatto il ministro Piantedosi, che Al-Masri era pericoloso e per cui l'avremmo dovuto rimandare in Libia, cozza con la logica, perché non era pericoloso in Italia, cioè per capirci, sì. Non è indagato per terrorismo internazionale, cioè non è che era qua per mettere una bomba, faccio un esempio. Lui è indagato perché in Libia si suppone abbia commesso dei crimini già, diciamo, sufficientemente comprovati, per cui il fatto di rimandarlo così velocemente non ha senso, perché in Italia paradossalmente non rappresentava un problema. Il tema è: era un problema per l'Italia o era un problema per il governo italiano? Perché la seconda mi sembra molto più probabile.
Eh sì, sembra decisamente molto più probabile. Adesso con le opposizioni che cosa succede? Perché insomma non è una notizia da poco, anche se è un atto dovuto, diranno loro, che mezzo governo sia indagato.
Ma guarda, io sono più preoccupato della notizia che lei stava dando prima e che abbiamo ricevuto anche noi come informazione, come parlamentari, e cioè che domani in questo modo salteranno le presenze del ministro Nordio e del ministro Piantedosi alla Camera e al Senato. Adesso io non credo che abbiano bisogno di 24 ore per leggersi gli atti, e io credo che invece, a maggior ragione, visto quello che è successo, una loro presenza alle Camere, alla Camera e al Senato, per spiegare cosa è successo e il perché hanno fatto alcune scelte, invece sarebbe assolutamente necessaria e appropriata.
Insomma, si chiedono le dimissioni in questi giorni di Santanchele, si chiedono quelle di Del Mastro, entrambi sono rinviati a giudizio. In questo caso, siamo ancora all'indagine, ovviamente, vedremo poi cosa farà il Tribunale, dei Ministri, nello specifico a cui sono stati poi trasmessi gli atti. Però, insomma, c'è un problema di indagini, di giustizia con questo governo.
Ma sicuramente sì, poi guardi, io non sono di quelli che chiede le dimissioni di nessuno, tanto so che poi non le danno, per cui lo trovo un esercizio che a volte
Volevo farle
lascia.
questa domanda, ma sapevo che era un po' troppo, certo.
C'è il tempo che trova, se vuole le chiedo io, la verità è che le vere dimissioni dovrebbero darle i cittadini, per cui dobbiamo lavorare perché sono i cittadini alle prossime elezioni a dare le dimissioni a questo governo. Ma a me sembra assurdo che da un lato si dichiari guerra contro la magistratura, dall'altro si portino ancora delle persone in Albania quando è tutto chiaro che fosse una cosa assurda e tra l'altro in attesa di una sentenza europea, per cui una forzatura incomprensibile, che per farlo si modifichino addirittura le leggi, e cioè che si provi a piegare tutto, le leggi, le consuetudini, il rapporto tra i poteri dello Stato, penso alla magistratura, tutto in funzione degli interessi immediati di un governo che dice di guardare lontano, a me invece sembra che sia impegnato solamente a galleggiare intanto.
Matteo Mauri, la ringraziamo per essere stato con noi.
Grazie a voi, buon lavoro, buona serata.
Alla prossima, a risentirci Matteo Mauri, deputato del PD, responsabile sicurezza della segreteria del PD. Ce l'abbiamo fatta a raggiungere adesso l'avvocato Luigi Ligotti che è in collegamento con noi. Buonasera avvocato, grazie per, insomma, è stata una giornata complessa, no? A dir poco.
Più che altro perché in treno,
Eh sì.
perché ero in viaggio e quindi cadeva la linea, poi non sapevo nulla se non attraverso le vostre chiamate.
Eh sì, e come l'ha presa? Insomma, Giorgia Meloni ha fatto nome e cognome, l'ha proprio citata, Luigi Ligotti, vicino a Romano Prodi, avvocato che difese Buscetta, Brusca, insomma, come se questo
Sì.
fosse qualcosa di cui vergognarsi, no? A difendere un collaboratore di giustizia come Buscetta. Però, insomma, l'ha attaccata
Ho
personalmente.
fatto qualche altra cosa, pure ho difeso le famiglie dei carabinieri uccisi in Via Fani, ho assistito alla famiglia del commissario Calabresi nel processo di Milano, ho fatto Piazza Fontana, insomma, qualche altra cosetta l'ho fatta.
Sì, Meloni però invece ha voluto sottolineare solo quell'aspetto. Che cosa risponderebbe se vuole rispondere?
A Meloni,
Sì.
ma lei deve rispondere casomai alla Procura della Repubblica, non deve rispondere a me. Io ho fatto una denuncia, voi
La sentiamo un po' disturbata, avvocato.
casualmente sono anche avvocato, ma l'ho fatto come cittadino. C'è una coincidenza, sono avvocato, io l'ho fatta come cittadino, allora la Meloni dovrà rispondere non a me, alla procura.
Se lo aspettava che fosse così veloce, adesso l'iter.
Ma voglio dire, nel momento in cui è un atto conseguenziale, nel momento in cui si fa una denuncia nominativa per determinate ipotesi di reato, la procura non ha alternativa, devi scrivere per forza. E devi scrivere in tempi ragionevoli. La legge non dice in quanti giorni, ma parla di tempi ragionevoli.
E lei infatti ce lo spiegava qualche giorno fa su queste frequenze, la questione, lei la sua denuncia era molto particolareggiata, cioè
Me è
precisa.
particolareggiata, io riprendevo esclusivamente quello che c'era scritto sui giornali, perché non aveva altre fonti di conoscenza,
sì.
Di fronte a questi fatti, io come cittadino ho ritenuto di denunziare.
E la questione no, era per far capire agli ascoltatori...
La Meloni non deve darle a me le risposte, li darà al procuratore, certo, della Repubblica.
La questione, insomma, Ligotti, è che il favoreggiamento sta nel fatto che il ministro della giustizia avrebbe potuto convalidare l'arresto di Al-Masri, come è richiesto anche su sollecitazione della procura di Roma, ma non l'ha fatto.
Inerte, silenzioso. Cioè il governo nel frattempo mandava l'aereo a Torino per prendere il liberando, non era stato liberato, cioè la Corte d'Appello non aveva deciso, alle 11.14 il Falcom è partito con l'autorizzazione del Presidente, della Presidenza del Consiglio e la decisione non era intervenuta ancora, il Ministro dice che stava studiando il caso complesso. Lo sapevano dal 19, diversamente come poteva il ministro Piantedosi emettere un decreto di espulsione per pericolosità del personaggio, se non conosceva gli atti della Corte Penale Internazionale. Sulla base di che cosa ha emesso il decreto di espulsione ritenendolo altamente pericoloso?
Meloni oggi nel video, Ligotti, dice che il ministro della giustizia non è stato informato direttamente dalla CPI, dall'AIA, dalla Corte Penale Internazionale, come invece la Corte avrebbe dovuto fare, ma lo ha saputo in un altro modo.
Ci sarà stato ritardo probabilmente, d'accordo, però ne era a conoscenza, tanto è vero che ne era a conoscenza il governo, ne era a conoscenza Piantedosi per mettere poi l'espulsione. Dovevano esserne a conoscenza il dossier era il 19 è arrivato al governo, ne era a conoscenza il governo.
È una giustificazione che non regge, quella.
No, potrebbero apporre il segreto di Stato, di questo fatto non possiamo dire nulla. Invece rispondono emettendo suoni, neanche parole, concetti, suoni, fiato.
Avvocato, adesso quindi cosa succede dal punto di vista giudiziario? L'atto passa al Tribunale dei Ministri, quindi...
Ora seguirà il suo iter. Io ho finito, ho fatto la mia denuncia perché per dignità avvertivo la necessità di farla, era un fatto mio personale come cittadino, l'ho fatto, ora andrà avanti la procura con l'iter previsto.
Avvocato, noi la ringraziamo moltissimo per essere stato di nuovo con noi anche in questa giornata abbastanza, insomma, complessa e intensa anche per lei.
Buon lavoro.
Grazie avvocato Luigi Ligotti.
Buonasera.
L'avvocato da cui è partita dunque adesso questa indagine nei confronti di Giorgia Meloni di Mezzo Governo. Saluto adesso Nello Scavo, giornalista di Avvenire, il primo giornalista a scrivere di questa vicenda quando è successa. Ciao Nello, benvenuto.
Eccomi qui, buonasera.
Buonasera Nello. Allora vorrei partire con te innanzitutto riprendendo le parole di Meloni di oggi, nello specifico quel passaggio in cui lei ricostruisce come sarebbero andate le cose dal suo punto di vista. Te la faccio ascoltare.
Ora i fatti, ne abbiamo parlato in questi giorni, sono abbastanza noti. La Corte Penale Internazionale, dopo mesi di riflessione, emette un mandato di arresto internazionale nei confronti del capo della Polizia Giudiziaria di Tripoli. Curiosamente la Corte lo fa proprio quando questa persona stava per entrare sul territorio italiano dopo che aveva serenamente soggiornato per circa 12 giorni in altri 3 stati europei. La richiesta di arresto della Procura della Corte Penale Internazionale non è stata trasmessa al Ministero Italiano della Giustizia, come invece è previsto dalla legge, e per questo la Corte d'Appello di Roma decide di non procedere alla sua convalida. A questo punto, con questo soggetto libero sul territorio italiano, piuttosto che lasciarlo libero, noi decidiamo di espellerlo e rimpatriarlo immediatamente per ragioni di sicurezza con un volo apposito, come accade in altri casi analoghi. Questa è la ragione per la quale la Procura di Roma oggi indaga me, il sottosegretario Mantovano e due ministri.
Nello scavo, Nello, allora, che cosa non regge in questa ricostruzione?
Ci sono molte imprecisioni e soprattutto ci sono molte informazioni che non sono note e che sarebbe meglio rivelare, anche perché i passaggi di Al-Masri in Europa non vedono l'Italia come ultima tappa. Al-Masri arriva il 6 di gennaio, da quello che sappiamo, in Italia attraverso un volo diretto da Tripoli, un volo di linea. Voli da poco ripristinati da Tripoli verso Roma, poi da Roma in connessione un volo per Londra, e chiunque si occupa di queste cose sa benissimo che quando ci sono di mezzo voli, collegamenti da paesi particolarmente esposti, tutti i passeggeri vengono monitorati. Dunque Al-Masri forse potrebbe avere presentato dei documenti. E noi domani mattina su Avvenire pubblichiamo una ricostruzione non solo di questi passaggi, ma soprattutto di chi è veramente Al-Masri, qual è il suo giro d'affari, qual è il suo ruolo, quali legami con altri paesi, quali interessi questa figura fa per sé e anche per i gruppi a cui appartiene. Inoltre bisogna dire che rispetto alla ricostruzione di Meloni il tema del presunto complotto va dimostrato. Quello che noi sappiamo è che il generale Al-Masri, dopo essere arrivato a Londra ed essere rientrato nel continente europeo attraverso la Francia, quindi un treno dalla Manica, che ha attraversato la Manica, scusate, si è poi spostato in Belgio e in Germania, e si è mosso sempre con mezzi pubblici, da quello che sappiamo, quindi treni, taxi, e una volta entrati in Europa vige la libera circolazione delle persone e quindi non vi erano controlli specifici su di lui, fino a quando, dovendo noleggiare un'auto in Germania, ha dovuto consegnare un titolo di guida valido, e in quel momento quel documento ha fatto scattare un allarme. Soprattutto perché Al-Masri poi ha precisato che aveva intenzione di rilasciare l'auto noleggiata in Germania a Roma Fiumicino, dove poi avrebbe preso un volo per tornare a Tripoli. È scattato un allarme, sono intervenuti immediatamente i servizi di intelligence che hanno informato la Corte Penale Internazionale, dove l'unità investigativa, che tra l'altro è composta anche da funzionari italiani, ha informato il procuratore, che ha sollecitato il tribunale che è incaricato di convalidare le richieste di arresto di valutare questa richiesta di arresto ed emetterla quanto prima se l'avessero ritenuta fondata. Nel giro di alcune ore la Corte si è riunita, ha firmato il mandato di cattura quando ormai Al-Masri era arrivato in Italia. E aggiungo poi un elemento che non è secondario: questo mandato riguarda, sono destinatari diversi paesi europei, tra cui la Francia, e l'Italia, una volta scarcerato Al-Masri, non era obbligata a rimpatriarlo, avrebbe potuto anche riconsegnarlo alla frontiera di provenienza, in questo caso la Francia, e la Francia si sarebbe trovata con il dilemma eventualmente se arrestarlo o no, e probabilmente lo avrebbe arrestato, visto anche i pessimi rapporti tra Italia e Francia sullo scenario libico, come del resto è accaduto l'anno scorso con il ministro degli interni libico, che in Francia fu bloccato con 500.000 di euro in valigetta, e la notizia non fu nascosta, come spesso accade quando si tratta di figure di questo tipo, ma venne resa di dominio pubblico. Quindi ci sono molte cose che non tornano, poi più di tutti diciamo il fatto che l'aereo di Stato era stato preallertato già dal mattino, si trovava all'aeroporto di Torino, mi pare intorno a mezzogiorno, poco prima della giornata in cui il ministro Nordio ha dichiarato con un comunicato stampa di stare valutando la documentazione, e il comunicato è stato diramato dopo le 16, e la decisione della Corte d'Appello di Roma è intervenuta dopo le 18, intorno alle 18.
Insomma, l'aereo era già lì per riportarlo indietro, la decisione di mandare l'aereo a Torino era già stata presa da un bel pezzo prima che Nordio sciogliesse davvero poi quella sua riserva. E
quello, questo andrà dimostrato, però ci si fa molte domande. Dico una cosa che tra l'altro non ho mai detto in questi giorni, anche perché nessuno me l'ha chiesto: le stesse fonti libiche che ci avevano fatto sapere, si tratta di fonti aperte, quindi di giornalisti libici, nessun mistero, che ci avevano fatto sapere che c'era disagio a Tripoli per l'arresto di al-Masri, di cui noi non sapevamo nulla, e abbiamo avuto questa notizia due giorni dopo e l'abbiamo verificata naturalmente poi con le fonti rilevanti italiane. Queste stesse fonti la mattina in cui poi si è deciso il ritorno in patria di al-Masri ci avevano informato che in Libia era giunta notizia della sua imminente scarcerazione. Che sia una coincidenza, naturalmente è tutto da dimostrare, però ci sono molti elementi che non tornano e il governo, secondo me, dovrebbe prima di tutto fare chiarezza su questo, sgombrare ogni possibile ombra, perché rimane comunque una macchia su una dinamica e anche su una scelta.
Assolutamente, Nello, a proposito di questo, dunque anche dall'aspetto che coinvolge la Libia e quello che succedeva lì nel paese nordafricano, avevamo in trasmissione all'inizio Matteo Mauri, deputato del PD, che sottolineava questo aspetto molto sospetto, cioè che l'aumento di sbarchi, di partenze dalla Libia è arrivato contestualmente all'arresto di al-Masri. Tu che cosa ne pensi? Sono collegabili i due fatti?
Ma sono molto cauto, nel senso che molto spesso la Libia ci fa sapere del suo disagio, della richiesta magari di rinegoziare alcune partite attraverso l'invio dei migranti. Mauri, ricordiamo, è stato anche sottosegretario agli interni in un momento in cui gli sbarchi non mancavano e quindi conosce benissimo queste dinamiche. Per la verità bisogna ricordare anche un altro aspetto, e cioè che è anche la condizione, sono anche le condizioni meteo-marine a decidere quando far partire le persone. E nei giorni precedenti c'era stato mare brutto, mare cattivo, e quindi le partenze erano molto molto diminuite. La coincidenza tra condizioni meteoromatine favorevoli e il caso al-Masri hanno fatto alzare certamente il numero di partenze. Per poter dire che questo sia, diciamo, un'avvisaglia, un avvertimento più che altro, o anche un ricatto all'Italia e all'Europa, bisogna attendere qualche giorno e capire se questa curva di partenze aumenterà ancora. Però c'è un elemento che decisivo, e questo non va mai trascurato, e cioè il numero di intercettazioni effettuate dalla cosiddetta Guardia Costiera Libica, che lavora insieme al, appunto, si coordina molto spesso anche con le autorità europee.
Si può avere un numero di queste intercettazioni negli ultimi giorni?
In questo momento, negli ultimi giorni, non abbiamo notizie di intercettazioni in mare e quindi di migranti catturati o soccorsi, a seconda dei punti di vista, dalla cosiddetta Guardia Costiera Libica, riportati a terra. E questo sì che è un elemento che fa molto riflettere.
Decisamente. Grazie, Nello Scavo, ti lasciamo andare.
A presto.
Alla prossima. Nello Scavo, inviato di Avvenire, appunto tra i primi a dare notizia di questa vicenda che ci porteremo avanti sicuramente nei prossimi giorni, sicuramente domani continueremo a parlarne, chissà che conseguenze avrà davvero sul governo, lo capiremo soltanto nelle prossime ore. Intanto una prima notizia è che l'informativa di Nordio e Piantedosi di domani in Parlamento non ci sarà, hanno deciso di prendere tempo per studiare le carte. E per il momento ci fermiamo anche noi qui con l'orizzonte delle 20, torniamo come sempre domani dalle 20 alle 20.30, grazie a tutti per averci seguito stasera, anche in questa giornata. Ciao, ciao a tutti da Mattia Guastafiero.